Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra, sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli, e si vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. I testi di oggi ci parlano della vocazione, che vuol dire che c'è una chiamata. E se ci pensate, a noi sembra una cosa triste, noiosa, dire: ma Dio ti chiama a sposarti, a farti prete. È una cosa che uno subito gli viene da dire: via da me, io non voglio essere chiamato, c'ho le mie cose, non mi state a dar fastidio. Ma in realtà, se noi entriamo più nel profondo, noi sentiamo che senza vocazione la vita non ha alcun significato. La vera domanda è: che cosa sei chiamato a fare della tua vita? Domani, dopodomani, chi è che sarai? E c'è una chiamata che ti riguarda, o la tua vita in fondo è una cosa persa, inutile, tanto non gliene importa a nessuno, puoi ammazzarti di studio, di lavoro, tanto non cambierai niente con la tua vita. C'è una vocazione o non c'è? A me sembra che questa parola sia caratteristica. Pensate che anche Max Weber, un famoso sociologo, ne parlava nei primi del Novecento, dicendo: è scomparsa l'etica della vocazione nelle professioni. In tedesco si dice Beruf. Cos'è essere chiamati ad una professione? È un mio pallino, è solo per fare denaro? O io ho un compito che, se non lo svolgo io, resterà non svolto? Cioè, sono assolutamente unico nell'universo. Mi ha sempre fatto pensare questa cosa, l'ho collegata, mi capita ogni tanto, mi chiedono di parlare della libertà con gli adolescenti. Se voi ci pensate, è vero che noi vogliamo essere liberi, guai a chi ci tocca la libertà, ma il vero problema è che poi, se la libertà non è piena di una cosa bella, io nella libertà ci muoio di noia. Pensate per esempio al dramma della pensione, no? Uno potrebbe dire: ma hai lavorato tutta la vita, adesso vai in pensione, finalmente non devi prendere l'autobus, non c'è il traffico. E vedi invece delle persone che sono attaccate al loro lavoro. Perché? Perché se vai in pensione non hai niente da fare di bello. Non vale di tutti, è un problema grande che abbiamo tutti, ma il vero problema è che non basta essere liberi e non avere cose da fare, ma la bellezza è avere una cosa da fare che merita che sia fatta. Noi possiamo avere tante cose da fare, ma dire: vale la pena fare questo, e allora io dono la mia vita, mi ammazzo pure di, però questo è quello che merita che io faccia. E Cristo, Lui stesso, prima di chiamare gli altri, è il vero uomo libero, perché, è un'espressione che usava il Papa, è disposto a morire sulla croce pur di testimoniare che ama il Padre. Cioè ama una cosa talmente grande che è disposto a morire. se volete, noi non ci basta vivere per noi stessi, siccome il tempo ci ruba la vita, passano gli anni, passano i sabati, le domeniche, la vera domanda è: per cosa vale la pena dare la vita? Perché tanto il tempo, la vita te la ruba comunque, la vita non è nostra, il tempo passa, la vita la regaliamo noi per qualcosa, è un regalo, è una vocazione, è un dono o è uno spreco? Passano i giorni e dice: che ho fatto della mia vita? Niente. Ecco, la vocazione non è un problema dei bigotti, non è un problema degli illusi, dei cattolici stupidi, ma è la grande domanda della vita. Per cosa vale la pena vivere? Ti ha chiamato qualcuno alla vita o in fondo che sei nato non gliene frega niente a nessuno, cioè è tempo sprecato, è tempo buttato via? Cristo sa che ogni secondo è il secondo in cui deve testimoniare l'amore del Padre, deve incoraggiare gli uomini a vivere, deve dare speranza. Pensate che alcuni anziani non possono fare niente, ma veramente vivono la gioia. Pensate a una mamma, un papà, se veramente sanno che servire quel figlio è la loro vocazione, sono convinti che quella è la strada, non ce ne sia, stanno lì, cercano, inventano, ma sono dove stanno bene. Perché stare al posto giusto è la nostra felicità. Noi siamo infelici quando non sappiamo se il posto dove noi stiamo è quello giusto. E nella prima lettura la vocazione è descritta così: c'è Dio che appare nel Tempio, il Tempio di Gerusalemme, quando era ancora nello suo splendore, ancora i babilonesi non l'avevano distrutto, eccetera. Isaia viene purificato nelle labbra perché si scopre peccatore e poi sente una voce che dice: chi manderò? Chi andrà per noi? E lui si alza e dice: eccomi, manda me. Mi viene in mente un'espressione molto bella, mi è piaciuta moltissimo, mi diceva una suora di clausura, Suor Fulvia, che delle agostiniane, qualcuno di voi ha sentito una sua meditazione sulla preghiera. Lei diceva: quando fanno un corso vocazionale per maschi e femmine insieme, è sbagliato, perché la donna e l'uomo ragionano in maniera diversa. L'uomo, dice lei, se tu non gli dici fai questa cosa, non la fa. Cioè, per un uomo serve uno che ti dica, te lo faccia vedere proprio, che ti devi alzare dalla tua sedia, devi andare a fare. Invece diceva la donna, se voi guardate Giuditta, Ester, le donne della scrittura, la donna non ha bisogno che qualcuno gli dica cosa deve fare. Giuditta, per esempio, si accorge che il suo popolo sta per morire, lo stanno per uccidere, e lei come donna ha questo senso della vita, è disposta a morire pur di salvare la sua gente. Lei dice: la donna non viene chiamata, la donna capisce che in quella situazione c'è bisogno che lei si giochi, che lei non stia a dire sono una principessa, sono bella, non mi posso sporcare il vestito, ma capisce che se lei non entra nella vita gli altri sono spacciati, e allora entra, capisce che è la situazione che la chiama, non c'è una chiamata diretta. Nella seconda lettura troviamo invece Paolo, questo è uno dei testi più importanti della scrittura. Pensate che Paolo ci fa capire che erano ancora tutti vivi gli apostoli, quelli che avevano visto Cristo. Quando Paolo scriveva queste parole, se ci fosse stato qualcuno che gli avesse contestati, poteva dire: ma guarda che non è vero, che io non ho mai visto Cristo. Invece lui cita uno per uno i testimoni viventi di Cristo. Pietro si chiama ancora Cefa, ancora il nome aramaico, non ancora il nome greco Petros che noi gli diamo adesso. Ancora è talmente antico questo testo che aveva il soprannome che Gesù gli aveva dato. E poi Paolo dice questa espressione, secondo me, durissima, non so come gli sia venuta in mente a San Paolo, ma è straordinaria. Quando ci ho pensato la prima volta, così è stato veramente strano. Ultimo fra tutti apparve a me come ad un aborto. Voi sapete che l'aborto è una vita che dovrebbe nascere e che non nasce, cioè è una vita che sta lì lì per diventare un uomo, un bambino, una donna. Altre volte abbiamo detto che nessuna donna dice aspetto un embrione, dice aspetto un figlio, cioè è evidente che quello è un figlio, no? Ma quel figlio non diventerà mai figlio. E Paolo, prima di incontrare Cristo, dice: io in fondo ero come un aborto, ero una vita ma non ero vivo, cioè ero vivo ma stavo sopravvivendo, era una mezza vita che non si sapeva se sarebbe diventata vita, ma quando Cristo mi è apparso, io ho compreso, ultimo fra tutti, io sono un aborto, non valgo niente, non avevo neanche la vita, ma ho cominciato a vivere, ho trovato il senso di tutto quanto. E Luca ci descrive Pietro e con gli altri, col fratello Andrea e poi Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, che quella notte non hanno preso niente. Io penso sia un'espressione che un po' sentiamo nostra, anche io ogni tanto mi dico: ma cosa serve? Stai facendo una fatica, non riesci a cavare un ragno dal buco e sta lì a faticare da anni per una cosa e non stringi mai sei fidanzato e quello non ti vuole mai dire che ti sposa e non riesci mai a trovare. Ci sono delle situazioni, ci dice il Vangelo, che non sono, Dio è presente anche dove ti sembra che non stai prendendo niente, cioè la vita, e però quella non prendere niente ti interroga. Io penso che una persona si rende conto quando sta lontano da Dio e in realtà sta cacciando delle mosche, cioè sta inseguendo dei miti che non porteranno da nessuna parte, e si accorge quando invece qualcuno sta veramente amando, si sta veramente donando, sta cercando veramente la verità, sta cercando veramente il Signore. Pietro vive questa esperienza: Signore, ma che ci fai pescare ancora un'altra volta? Lo vedi che non abbiamo preso niente, cioè è un fallimento tutto, non cambia niente, non si risolve niente. E Gesù gli dice: no, sulla mia parola fai questo gesto, getta le reti dall'altra parte. Don Fabio Rosini, quando fa i 10 comandamenti, lo usa come uno dei primi brani, e dice che è veramente innaturale, cioè Gesù chiede di gettare la rete nella maniera assolutamente contraria a come uno è abituato a fare di solito. Ed è il mistero della vocazione di Dio. Dio ci chiama a fare qualcosa che non è abituale, ma le cose di Dio hanno un loro gusto, cioè noi sappiamo se un gesto ha a che fare con Dio o no. Anche un gesto semplicissimo, anche visitare un malato, comprare un regalo, anche leggere un libro, noi sentiamo se quel libro ha a che fare con Dio oppure una perdita di tempo, se quel sabato sera è per ammazzare le mosche, ammazzare la noia, oppure se ha un significato. E Gesù invita Cristo, Cristo invita Pietro a credere che vale la pena fare ciò che ha un significato, vale la pena fare ciò che lui chiede, ciò che viene fatto sul suo comando, sulla sua parola. Una volta il Cardinal Martini, parlando di Mosè, diceva che Mosè una prima volta voleva liberare gli egiziani, vi ricordate la storia di Mosè, e uccide un egiziano, cioè si rende conto che c'è il male, ma lo fa di testa sua, cioè lo fa con le sue idee, e infatti fallisce e deve scappare via. Poi è il Signore che gli dice: vai dal mio popolo e vai a liberarlo. E Mosè non ci vuole andare, vuole starsene tranquillo, e alla fine ci va. Domenica scorsa facevo l'esempio degli hobbit, l'hobbit che viene invaso dai nani nel film e non vuole andare a liberare la città presa dal drago, dice: ma io sto bel tranquillo a casa mia, e poi sente la nostalgia, capisce che quelli erano una visita vera, bella, lo invitavano certo a rischiare la vita, ma era una cosa che c'entrava con la bellezza, con la verità, con la bontà, con la vita di Dio. E quando Pietro fa la pesca miracolosa, così come quando Isaia risponde, si trova dinanzi al Signore, così come quando Paolo vede il Cristo risorto che gli appare sulla via di Damasco e diventa cieco, tutti si accorgono che sono peccatori. È una cosa su cui sto riflettendo, ne abbiamo parlato con alcuni amici, c'è come un paradosso del nostro tempo. Tutti dicono che è bello, che Dio è buono, ma Dio è buono perché poi nessuno ha peccato, perché in fondo non ci abbiamo niente da farci perdonare. Invece l'esperienza della misericordia di Dio è proprio quando ti accorgi che il male l'hai fatto veramente, cioè dinanzi a Dio ognuno di noi si accorge che non è che le sue carte sono così pulite e così chiare. vedendo l'ultimo film di Tornatore, riflettevamo che è facile vedere sempre, quando noi facciamo un tradimento, non ci sembra mai di far male agli altri, ma quando un altro ci tradisce, noi sentiamo il dolore che ci ha causato, cioè quando è un altro che fa del male a noi, noi sentiamo che il male veramente ci ha portato alla morte, ci ha fatto perdere tempo, ci ha reso tristi, ci ha sconvolto l'esistenza, ci ha realmente ferito, ci ha reso meno allegri, ci ha rovinato l'esistenza, perché il male rovina l'esistenza. Ecco, Pietro, Paolo, Isaia, dinanzi a Dio si accorgono che non è che gli altri sono stati sempre bene perché loro gliel'hanno fatte di cotte e di crude. Paolo ha perseguitato la Chiesa, Pietro ne farà chissà cosa avrà combinato, e Isaia era lontano, aveva delle labbra impure. Però a partire dal malessere del loro peccato, scoprono che Dio è più grande del male che loro hanno fatto, che il male abita il loro cuore, che c'è veramente il male nel loro cuore, ma che Dio gli affida una vocazione, gli affida una missione. E potremmo dire, concludendo, che questo è straordinario della vita cristiana. Lo stesso discorso degli Hobbit. La vita cristiana non è per gli eroi. Anche il peccatore ha una vocazione. Anche quello che ha sbagliato tutto, anche quello che ha fatto veramente male ad un altro, non deve stare a piangere sul male, lo deve mettere nelle mani di Dio, si deve confessare se volete, lo deve dire, ma Dio gli dice: fratello, adesso però c'è del bene da compiere, adesso c'è una possibilità, adesso la Chiesa ha bisogno di te, tuo fratello ha bisogno di te, i tuoi parenti, il tuo posto di lavoro, adesso tu sei chiamato per diventare pescatore di uomini. Se tu dirai questa parola, l'altro si salverà; se tu non la dirai, l'altro resterà debole, resterà povero, non troverà una strada dove camminare. Tu sei chiamato ad essere pescatore di uomini. Il Signore ha una vocazione, ha un compito, ha una missione. La tua vita è veramente significativa. La tua vita inciderà sulla vita degli altri e porterà un frutto che nessuno può immaginare, perché Dio sa che noi vogliamo portare frutto. E così sia.